Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Palla in Tribuna. Mancano esattamente 24 ore alla penultima partita del Parma, quella di domani con l'Alessandria, ultima uscita dei gialloblu, fra l'altro allo stadio Tardini. Poi mancherà solo quella di Crotone, tra due squadre a Crotone che non avranno davvero nessun obiettivo, perché il Crotone è già matematicamente retrocesso. Retrocessione abbastanza incredibile, venuta dopo una grande vittoria sulla Cremonese, ma tant'è. Poi la matematica ha comunque condannato la squadra calabrese, che quindi fa il doppio salto in basso, retrocessa l'anno scorso dalla serie A alla B e poi ora dalla B alla C. E fra l'altro, curioso forse neanche troppo, notare che Crotone e Parma si ritrovano quasi un anno dopo, perché l'anno scorso si giocò il 24 di aprile ancora senza alcun obiettivo. L'anno scorso erano tutte e due retrocesse, quest'anno Parma non è retrocesso, però di fatto viene da una stagione molto molto deludente, assolutamente fallimentare. E prima però c'è l'Alessandria, giusto appunto, squadra che invece di obiettivi ne ha, e come, perché attenzione, perché l'Alessandria può legittimamente coltivare il sogno di raggiungere la SPAL e salvarsi direttamente senza passare dai play-out, anche perché gli scontri diretti sono a favore dell'Alessandria rispetto alla SPAL. 3 punti di differenza. La SPAL ha un calendario molto ostico con Frosinone e Benevento, e quindi insomma è tutto assolutamente da giocare. Alessandria che però paradossalmente ancora non è nemmeno sicura di evitare la retrocessione diretta, perché ha 5 punti sulla terz'ultima, quindi nulla è ancora scritto per l'Alessandria, consapevole comunque che al Tardini non avrà vita facile, perché insomma io mi immagino che il Parma voglia chiudere, non dico in bellezza, ma almeno decentemente questo campionato, senza perdere l'ultima casalinga davanti a, con una squadra che tra l'altro lotta per salvarsi. Brescia, Ascoli e Perugia, per citare le ultime 3 sconfitte consecutive per mano di squadre che comunque puntano alla Serie A in qualche modo, comunque l'accesso ai play-off o Serie A diretta. L'Alessandria è diverso, detto che insomma è una squadra che secondo me la salvezza la merita ampiamente, perché ha sempre lottato. L'anno scorso è salita ai calci di rigore, tra l'altro anche un portiere parmigiano, Pisseri, quindi la cosa se possibile mi rende la situazione anche un po' più simpatica. C'è Barilla in panchina nell'Alessandria, non dovrebbe giocare domani, ho visto che ultimamente ha giocato poco o nulla, però insomma devo dire che non sarebbe male anche per la comodità della trasferta, e banalmente l'anno prossimo ritrovare l'Alessandria in Serie B, vedremo. Però ovviamente insomma il Parma giustamente non scenderà in campo per fare regali, ma ribadisco, per chiudere in bellezza questo campionato, lo so che a voi interessa soprattutto parlare della prossima stagione, allora lo faremo praticamente immediatamente. Prima però vi ricordo il numero per scrivermi WhatsApp, SMS al 333-9200-170. E la novità del giorno, insomma, potrebbe diventare poi più o meno concreta, però fatto sta che, come forse avete sentito poc'anzi al TG Parma, è rispuntato, perché se ne era già parlato l'anno scorso, il nome di Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso evidentemente piace a Kraus, la pista c'è, è concreta, così come c'è anche la pista per Paolo Zanetti. Inutile dire che tutte queste situazioni allontanano sempre di più la conferma di Iachini, che ormai sembra veramente appesa ad un filo, per non dire ancora meno. Però insomma si capirà, io presumo. Dunque oggi è il 29 di aprile, mi immagino che a metà maggio il Parma abbia già il nuovo allenatore, è inevitabile. Tra l'altro parliamo di due tecnici che sono senza panchina, dovesse essere uno, ammesso non concesso che poi sia uno fra Zanetti e Gattuso. Mi interesserebbe innanzitutto sapere il vostro parere al 333-9200-170, chi preferireste dei due, o se invece vorreste la conferma di Iachini o un altro nome ancora. Qui possiamo fare tutti i nomi che proponete, assolutamente. Ribadisco, la pista Gattuso e la pista Zanetti sono piste esistenti, poiché si concretizzino o meno è tutto un altro film, però si lavora in quel senso. Ma facciamo il punto, anziché con le mie chiacchiere, con le parole molto puntuali e precise del servizio di Marco Balestrazzi.
Il presente, dice Parma, Alessandria. Il campionato crociato è ormai solo forma. Per la sostanza sarebbe però gradito evitare figuracce nell'ultima uscita casalinga, anche se la squadra di Longo arriverà al Tardini alla disperata ricerca di punti salvezza. Il futuro in casa crociata è invece incerto, soprattutto per l'allenatore. Dall'alto della sua esperienza, Iacchini continua a lavorare con grande professionalità, nonostante una miriade di voci, ma l'impressione è che ai piani alti si stia studiando e lavorando per un'alternativa. L'esonero di Paolo Zanetti a Venezia può accelerare ogni discorso con l'allenatore che ha portato i lagunari in Serie A e ora verrebbe chiamato per ripetere l'impresa a Parma. Giovane, emergente, abile ad arrangiarsi con una rosa non di primo piano, ingaggio non altissimo. Fino a ieri pareva in pole position, ma ora c'è una nuova ipotesi che emerge di prepotenza. Torna di moda il nome di Rino Gattuso ed è più di una suggestione. Il contatto si sarebbe ravvivato negli ultimi giorni. Ci sono aspetti da discutere, relativi in particolare all'ingaggio, ma nessun ostacolo insormontabile. Il campione mondiale 2006 a Parma ritroverebbe Gigi Buffon. Qui l'occasione di rilanciarsi dopo Napoli e il caso Fiorentina. Un profilo dal punto di vista caratteriale il suo che, nel complesso spogliatoio crociato, non avrebbe guastato già quest'anno. È un ballottaggio tra i due allenatori o quasi, verrebbe da dire. Entro metà maggio l'esito.
Palla in tribuna.
Inevitabilmente esito entro metà maggio, inevitabilmente, speriamo, insomma, auspicabilmente, ecco, mettiamo così, ma dovrebbe... I tempi dovrebbero essere questi. Ne parliamo con un collega che, oltre a giornalista, tra l'altro è anche allenatore, vice direttore di Stadio Tardini. Torna a trovarci Gianni Barone. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Gianni, tu che sei un attento osservatore, conoscitore del calcio anche nelle serie minori, mi riferisco a Paolo Zanetti, poi alle precedenti stagioni. Gattuso lo conosciamo, insomma, non ha bisogno di grosse presentazioni. Questi sembrano al momento i due nomi più in quota, appunto Paolo Zanetti appena esonerato dal Venezia e Gattuso che è fermo dopo quella mini parentesi dell'estate scorsa a Firenze che poi non si concretizzò. Non è detto al 100% che Iacchini non rimanga, le percentuali sulla sua permanenza al momento appaiono francamente bassissime. Tu che prospettive vedi, Gianni, oppure cosa ti piacerebbe, cosa auspichi per il Parma?
Purtroppo le prospettive non sono mai uguali ai desideri che uno può avere, perché a me piacerebbe che non ci fosse il solito salto nel buio, nel senso di iniziare da zero ancora, come era già successo 2 anni fa quando è arrivato Liverani, l'anno scorso con Maresca, parlo appunto dal punto di vista prettamente tecnico, della guida tecnica della panchina. È ovvio che sia Zanetti che Gattuso hanno un buon curriculum, soprattutto Gattuso, ma penso e temo che sarà abbastanza difficile convincere uno come Gattuso a tornare in Serie B, visto che ormai da tanti anni ha allenato nel massimo campionato. Cosa un po' più abbordabile e facile è portare in Serie B Zanetti, visto che ha avuto una fugace apparizione in Serie A, un ottimo girone d'andata con il Venezia, poi 8 sconfitte consecutive gli sono costate la panchina. Infatti non vorrei appunto che questo salto nel buio che dicevo potrebbe portare ancora il Parma a dover ripartire da zero. È ovvio che ancora qualche percentuale sugli Iacchini c'è per la sua permanenza, questo l'hai detto giustamente tu, e Iacchini, anche se qualcuno giustamente ha sottolineato il fatto che ha avuto una media punti inferiore rispetto a quella di Maresca, ha dato forse quell'identità, quell'anima che la squadra non aveva mai avuto da 2 anni a questa parte. Questo è forse l'unico merito che ha avuto Iacchini. E purtroppo quando si parla di allenatori è sempre molto difficile poter dare un giudizio, perché ogni allenatore riesce ad esprimersi in determinati contesti, appunto è sempre molto difficile poter esportare il proprio bagaglio a varie piazze, e questo lo hanno dimostrato le precedenti esperienze degli allenatori del Parma, soprattutto nelle ultime anni. sappiamo appunto che Liverani ha fatto benissimo a Lecce, Maresca ha fatto benissimo nelle giovanili del City, arrivati a Parma si sono entrambi scontrati con una realtà forse più grossa di loro.
Eh sì, forse è mancato un po', fra le tante cose che sono mancate, anche quella coesione, quello spirito di sacrificio, di squadra, quell'anima. Questa squadra si è spesso rivelata un po' senza anima, tante qualità, ma come ho detto in precedenza qualche giorno fa, incapace di metterle a sistema. Un allenatore come Gattuso, ribadisco per chi si fosse appena collegato, la pista c'è, poi da qui alla concretizzazione è tutta un'altra storia, insomma, si vedrà, però ripeto, la pista Gattuso c'è. Può essere Gianni Barone, da quel punto di vista lì, uno del carisma di Gattuso, l'uomo giusto?
Ma abbiamo visto che gli uomini sembrano giusti sulla carta, però il problema è poi trasferire, soprattutto in Serie B, dalla carta al campo. E abbiamo visto che il problema grosso del Parma è stato proprio il fatto che ha avuto tanti giocatori di buona qualità, forse anche di categoria superiore, molti provenienti da federazioni estere, quindi non abituati al nostro tipo di calcio, e non avere giocatori di categoria. Forse è mancato questo al Parma, e naturalmente anche cambiando guida tecnica Gattuso non potrà certo fare i miracoli che tutti si aspettavano dagli Iachini, che non sono arrivati, con un organico che non è all'altezza, ma non dico all'altezza per quanto riguarda il valore dei giocatori, perché abbiamo visto quest'anno che è stato smentito il fatto che si vince quando si hanno i giocatori forti. Parma aveva dei lussi in campo come Vasquez, come Bernabé che si è rivelato dopo, giovani di prospettiva come Circati, aveva giocatori importanti, ma poi alla resa dei conti si è dovuto inchinare ad un Ascoli che in campo aveva Calligara, Collo Colo, gente che nessuno conosceva, oppure il Perugia che aveva Burrai, Segre, Falcerano. Quindi io direi che quello che è il punto, che è stato un po' trascurato e spero che non lo sia in futuro, il fatto di dover mettere a disposizione del nuovo tecnico una rosa adeguata, non dico giocatori forti, ma anche giocatori normali, non straordinari, però adeguati alla categoria. Il Parma è mancato decisamente in questo, lo si vede nel fatto che anche con il gioco di Iachini, che era riuscito a dare qualcosa in più, è mancata la zampata dei giocatori sotto porta, e infatti quei pochi giocatori che avevano l'esperienza in Serie B, come Simi, come Tutino, hanno uno fallito clamorosamente, l'altro parzialmente, l'unico che aveva un'esperienza in Serie B era Del Prato e ha dimostrato anche tutto il suo valore, tutti gli altri giocatori che venivano da altri campionati, da altre realtà, compreso Vasquez, compreso Bernabé, che sono senz'altro dei giocatori importantissimi, ma mancava forse quell'anima che si crea nelle squadre, e appunto una squadra che ha un'anima è il Perugia, una squadra che ha un'anima è l'Ascoli, una squadra che ha un'anima può essere anche il prossimo avversario Alessandria. Infatti io non trascurerei anche alcuni giocatori che vengono da queste squadre che andranno in Serie C o perlomeno lottano per i play-out nel tentare di trovare i giocatori giusti, perché ce ne sono tanti in Serie B che potrebbero fare il caso del Parma senza dover ricorrere a giocatori stranieri, che lo sappiamo sono anche abbastanza redditizi dal punto di vista fiscale, visto che c'è il decreto rilancio che aveva permesso a tanti giocatori stranieri di arrivare in Serie A, dando la possibilità alle società di vedere dimezzate appunto le imposte.
Sì. Leggo alcuni messaggi, Gianni Barone, che ci hanno inviato sul discorso allenatore. Monica scrive: Kraus sarebbe meglio che lasciasse fare a chi sa fare. Bruno dice: Gattuso tutta la vita. Roberto dice: allora novità, Gattuso o meglio Zanetti? Io preferisco Zanetti, vedremo. E invece Stefano 58 ci scrive: sarei infastidito se Iachini non venisse confermato e Ribalta rimanesse al suo posto. La società in questi due anni è stata debole e impreparata, occorre potenziarla, altrimenti cambiare allenatore potrebbe non bastare. Al momento ribadisco, anzi non al momento, non ci sarà un cambio nella guida tecnica, l'abbiamo nella svolta nella dirigenza tecnica, lo stiamo dicendo da molto, quindi Ribalta e Pedersoli, salvo terremoti inattesi, rimarranno dove sono. Fabrizio poi ci scrive: se i nomi sono questi, la mia preferenza è Iachini 60%, Gattuso 30%, Zanetti 10%. Gianni, c'è tante opinioni diverse da parte dei nostri radioascoltatori. È un po' normale dopo una stagione che ha un po' disorientato tutti, va detto. Tu da dove ripartiresti l'anno prossimo a livello di giocatori?
Io, come ti ho detto, io ripartirei nel tentativo di portare a Parma dei giocatori che sono già pronti per la categoria.
Sì.
E se andiamo a vedere appunto nei vari reparti, ci sono tanti giocatori che il Parma potrebbe acquistare senza dover ricorrere appunto al mercato della Serie A. Io faccio alcuni nomi, per esempio a me sono piaciuti molto alcuni giocatori, per esempio sulle fasce di Pajac del Brescia e di Chiara della Regina, in difesa mi è piaciuto molto Capradossi della Spal. Centrocampo, un giocatore che era stato dimenticato da tutti, che aveva giocato anche in Serie A Campora, per esempio.
Sì.
È stato un grosso centrocampista, autore di tantissimi assist nel corso di questa gara, di questo campionato, e soprattutto gente anche come Cambiaghi del Pordenone, un altro giocatore che è di scuola atalantina come Del Prato, oltre naturalmente a due giocatori che il Parma conosce bene perché sono stati un po' la più croce per quanto riguarda quello che hanno fatto contro il Parma, vale a dire Partipilo della Ternana e Gliozzi del Como. Questi tutti nomi che non fanno molto titolo, però in campo si possono sentire, e il Parma, al di là di Gattuso, Iachini, Zanetti o chi per essi arriverà a Parma, il Parma deve ripartire da questo, secondo me, cercare giocatori di categoria.
Invece tra quelli che hai in casa, tu chi confermeresti come asse portante della squadra? Poi lasciamo stare qualche giovane che può essere insomma un po' a corollario in prospettiva futura.
Sì, io di sicuro Bernabé, Vasquez, Del Prato, si riuscirà a riscattarlo, Circati, sono quelli su cui punterei, tutti gli altri... cercherei di avere qualche alternativa, soprattutto perché ricordiamo che al Parma sono mancate anche le alternative, perché Juric ha fatto un campionato altalenante, a volte buono, a volte no, ha segnato anche 3 gol che non sono pochi per un centrocampista, però non avendo nessuno dietro, lui era quasi sicuro sempre di giocare, quindi non ha dato quel qualcosa in più che poteva dare. Il fatto che Parma aveva poche risorse dalla panchina, infatti molti hanno accusato Iachini di non cambiare mai il sistema di gioco, ma non è certo un delitto, e di cambiare pochissimo anche in corso, ma quando lui, come si diceva una volta, si girava per vedere chi c'era in panchina, vedeva che c'era della gente che non poteva cambiare, c'era Koulibaly, c'era Bonny, c'era Siz, c'era della gente che non poteva cambiare la partita, e il Parma ha bisogno anche di questi, di alternative giuste per poter dare la motivazione a quelli che sono i titolari, e soprattutto a dare la possibilità alla squadra di cambiare nel corso delle varie gare quando le cose si mettono male.
E si è tornato, Gianni Barone, a parlare di Massimo Coda per l'attacco. Allora, un anno fa Massimo Coda era praticamente cosa fatta, almeno la sua disponibilità era totale a venire al Parma, poi insomma fu la società, si dice in particolare Kraus, che vedendo un po' la carta d'identità del giocatore non lo volle, evidentemente potrebbe averci ripensato anche alla luce dei gol che ci ha segnato contro dell'ottima stagione. Dico che il Lecce proiettato verso la Serie A, ecco, forse Gianni Barone, per Massimo Coda ormai la Serie A sarebbe un po' larga, nel senso che lo sfizio se l'ha già tolto col Benevento e anche poi con il Parma nella sua prima esperienza significativa in Italia, mentre in Serie B sarebbe ancora, credo l'anno prossimo, ancora, potrebbe essere ancora veramente un attaccante principe. Tu come la vedi da questo punto di vista?
Ma io lo prenderei subito Coda se venisse, perché è un giocatore che i numeri sono sentato dalla sua parte, ha segnato 20 gol e poi ha tirato in porta qualcosa come 60 tiri, cosa che gli altri l'hanno fatto per metà, gli altri attaccanti. Ricordiamo che appunto il giocatore che ha tirato più in porta è stato lui con 58 tiri, dopo di lui c'è Baldini e Cittadella con 35, quindi c'è una differenza enorme tra lui e tutti gli altri, e lo si vede anche nella classifica dei cannoni, era distanziato Strafezza, che è un suo compagno di squadra, di 7 gol, ed è senz'altro un giocatore che potrebbe fare la differenza. Ma come Coda, oltre a Coda ci vorrebbe anche l'alternativa, e ci sono anche giocatori che non sono di nome, e lo ripeto anche per l'attacco, Corazza per esempio,
ah, sì,
lo stesso Dionisi, sono giocatori che possono in Serie B ancora dire la loro. Coda credo che per la Serie A è un giocatore che non assicura la doppia cifra, per la Serie B sì.
Eh sì, assolutamente, assolutamente. Gianni Barone, che partita ti aspetti domani con l'Alessandria?
Ma senz'altro io mi aspetto una buona partita. L'Alessandria non è una brutta squadra, Longo non è un cattivo allenatore, è un allenatore che sa plasmare bene la sua formazione, ha avuto tanti problemi, però è sempre riuscita a avere anche qualche buona prestazione. Io mi aspetto una buona partita, il Parma naturalmente deve giocare sull'orgoglio, l'Alessandria deve giocare per tentare di non andare in Serie C e quindi giocherà con delle motivazioni altissime. E attenzione a qualche giocatore dell'Alessandria, anche Chiarello, un altro giocatore che a me è piaciuto nella gara di andata e anche in altre partite che ho visto, e quindi sarà senz'altro una partita molto combattuta e speriamo naturalmente di vedere un buon calcio e vincere naturalmente il migliore, che in questo caso dovrebbe essere il Parma, visto appunto il suo potenziale tecnico, ma potrebbe essere l'Alessandria, viste le motivazioni.
Siamo pronti a tutto del resto. Per la corsa alla Serie A, promozione diretta, pensi che sia fatta ormai per le due davanti o no? Lecce Cremonese.
Io direi ancora no, perché abbiamo visto che il crollo della Cremonese col Crotone lo testimonia. E quindi attenzione, perché le squadre che affrontano le prime hanno ancora delle motivazioni e quindi potrebbe essersi ancora, anche se naturalmente il Lecce e la Cremonese hanno qualcosa in più dal punto di vista numerico, però perdere una delle due partite potrebbe costare caro ad entrambe, soprattutto la Cremonese. Io direi che è ancora aperto il discorso, anche se non vedo tra quelle come il Monza, il Pisa, il Brescia, la squadra che potrebbe, a di virtù del calendario che hanno, fare avere la zampata vincente. Però aspettiamo ancora una settimana per dare dei verdetti.
Certo che davvero tra la sconfitta della Cremonese, il Monza, vabbè, che perde Frosinone, forse ci può anche stare, il Benevento che perde in casa contro una Ternana, ripeto tra l'altro quello che ho detto nei giorni scorsi, giù il cappello alla Ternana che senza motivazioni di classifica è andata a vincere a Benevento, veramente un finale incredibile. Gianni, se, poi a quel punto ci saranno i playoff, li andrà su una sola in Serie A, per i playoff come tipo di squadra chi potrebbe essere la favorita poi?
Ma io ho paura che si possa ripetere il miracolo dell'anno scorso, il Venezia era arrivato sesto se non sbaglio, e quindi attenzione a una delle squadre e soprattutto quelle che stanno lottando per rimanere nei playoff, tipo l'Ascoli e Frosinone, potrebbero essere anche delle sorprese, oltre lo stesso Perugia se dovesse arrivare alla soglia appunto delle prime per gli spareggi, quindi attenzione anche a quelle squadre lì, però il Brescia e il Pisa hanno il dovere di dire la loro anche in questo mini torneo, anche se sappiamo che è sempre un terno all'otto, soprattutto perché si gioca dopo tantissime giornate e quindi può capitare che anche le squadre più forti abbiano qualche piccola defaillance.
Visto che ti sto facendo fare i 5 minuti da indovino alla Maurizio Mosca, Gianni Barone, dimmi anche chi vedi favorita per i playoff della Serie C. Le favoritissime sono Padova, Reggiana, Catanzaro, forse Palermo. Potrebbe esserci qualche sorpresa o uscirà da queste il nome della terza promossa in B, della quarta promossa in B?
Ma potrebbe uscire da queste. E a proposito, che mi hai parlato del Palermo, il Palermo ha un attaccante che ha segnato tanti gol, 25, Brunori, che è senz'altro un giocatore che potrebbe far bene anche in Serie B, come del resto anche Iemmello che nel Catanzaro che ha segnato tanti gol. Quindi io direi che è tra queste, con leggero favore per quanto riguarda le squadre meridionali rispetto a quelle del nord, quindi faticherà di più secondo me la regione del Padova rispetto appunto al Catanzaro e al Palermo. C'è anche l'Avellino in ballo se non sbaglio.
Vedremo, questa sicuramente sarà una sfida che seguiremo, perché poi ripeto il campionato del Parma virtualmente è già finito, ma poi praticamente finirà anche il 6 maggio, poi ci saranno da seguire con assoluto interesse anche questi playoff. Grazie ancora una volta Gianni Barone, ciao Gianni, a presto.
Grazie a te, ciao Alberto, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Leggiamo qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Monica ci scrive: coda però deve avere chi gliela dà la palla, altrimenti non fa gol nemmeno lui, e qui sono d'accordo assolutamente con Monica. Alberto, mio omonimo, che scrive: buongiorno, sono perplesso dalla conferma dei dirigenti. Becali, procuratore di Man, con uno come Sartori farebbe meno il furbo. Beh, sì, non abbiamo la controprova, ma è assolutamente possibile. Questo era il messaggio di Alberto. Allora, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con un nuovo ospite con tanti temi da affrontare qui a Palla in Tribuna. Tra poco.
Palla in Tribuna.
Oh, com'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi maniare bene.
Tu, Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava. Am fanir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Libera la tua voglia di shopping con i Mid-Season Sale di Scarpamondo. 30% di sconto su tantissimi articoli della nuova collezione. Scarpe, borse, abbigliamento dei migliori marchi per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli il tuo stile preferito con i Mid-Season Sale. Ti aspettiamo a Parma in via Napoleone Colajanni. Scarpamondo. Liberi di scegliere.
Promozione valida fino all'8 maggio. Gelate, grandine, vento, epizoozie e altre calamità sono sempre più frequenti. Metti al sicuro il tuo reddito. Oltre 2.000 agricoltori hanno scelto di affidarsi al Condifesa dell'Emilia. Fissa un appuntamento. Prezzi ancora più bassi grazie alla fusione tra i consorzi di Reggio e Parma. Sempre più vicini ai problemi delle aziende, ad un minor costo. Fino al 70% di contributo europeo sulla tua polizza. Condifesa dell'Emilia.
Per info, Reggio Emilia 0522 51 78 87, Parma 0521 98 49 96.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci e pronti a dare il benvenuto al nostro nuovo ospite che torna a trovarci qui su Radio Parma, il super tifoso nonché consigliere di PPC, Paolo Conti. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, grazie, ben ritrovato anche a tutti voi.
Paolo, tu che sei un grande esperto di vini, un grande professionista del settore, beh, quest'anno ne avrai stappati pochi per brindare al Parma.
Ah, però ne ho bevuti sempre lo stesso tanti, anche per consolarmi.
Bravo, effettivamente hai ragione, ma fammi un paragone così a livello di enologia. Se questa stagione del Parma fosse un vino, che vino sarebbe?
Ma te la faccio volentieri, in quanto se in qualche maniera potesse venire riportata al nostro presidente, che è conosce molto bene il nostro settore, avendo queste aziende del vino in Piemonte di sua proprietà. Per cui faccio abbastanza facilmente le considerazioni sulla stagione, posso fare la considerazione su questa stagione e quello che penso io su come dovrebbe essere col vino la stagione, la prossima stagione. Diciamo che questa stagione, adesso io posso stupire anche qualcuno, io la considero un grande Barolo, però un grande Barolo ha bisogno di diversi anni per poter esprimere tutte le sue grandi caratteristiche, per cui chiaramente noi non potevamo mica apprezzare il grande Barolo subito quest'anno. Il problema è che noi invece non abbiamo bisogno per il momento di un grande Barolo, ma avremo bisogno soprattutto per la prossima stagione di un altro vino, sempre che conosce molto bene come zona il nostro presidente, che è un metodo classico, un Altalange, una cosa di questo genere qui, ossia un vino che è pronto subito quando viene messo sul mercato per stupire e per dare delle soddisfazioni immediate, ottenere dei risultati importanti immediatamente. Per cui io auspico che il grande Barolo dell'anno scorso, ossia di questa stagione che deve ancora finire, rimanga e rimanga lì ancora per alcun pian pianino ad invecchiare, sotto il controllo però, qual è la cosa più importante, il controllo di tecnici che sappiano come valorizzarlo, come portarlo a diventare un vino importante. Stessa cosa di che questi tecnici riescano a capire che noi abbiamo bisogno subito di un vino che si esprima immediatamente, subito, e che ottenga subito degli ottimi risultati.
Paolo Conti, penso che una metafora più bella della tua è calzante, non potesse essere. Abbiamo spiegato con il vino la stagione del Parma e anche gli auspici per il futuro, che assolutamente tutti davvero ci auguriamo che sia così. Paolo, secondo te da dove bisogna ripartire soprattutto? Da quali giocatori, da quali considerazioni, quali sono stati secondo te gli errori principali di questa stagione? Fammi un po' un riassunto dell'idea che ti sei fatto in questi mesi, tu che le partite le hai viste praticamente quasi tutte dal vivo, perché sei anche uno che si sobbarga numerose trasferte.
Certo, ma chi può rimanere, a mio parere chiaramente, chi può rimanere ancora, sinceramente non sono poi tantissimi, ma diciamo che quelli sui quali bisogna puntare e contare per la prossima stagione sono sempre quei 5 o 6, forse 5 o 6 sono anche esagerati, che sono Buffon per quello che può essere le possibilità di avere, che abbia lui con la sua età e il tempo per poter la possibilità di poter sfruttare il suo video e giocare delle partite importanti, nello stesso tempo fare da chioccia a Turk, che ha tutte le prospettive per diventare un ottimo portiere. Poi sai, gli altri li conosciamo tutti, sono Bernabé, io Vasquez farei i salti mortali per tenerlo ancora anche nel prossimo campionato. Del Prato senz'altro, non me ne vengono in mente poi tanti altri. Benedictas, sì, d'accordo. Sì. Però bisogna fare una struttura giusta per la serie, per poter affrontare la serie B, perché il prossimo anno non ci sono mica di storie, il prossimo anno il vino lo dobbiamo bere subito, e alla fine dell'anno dobbiamo stapparlo, berlo ed entusiasmarci tutti, e non possiamo più aspettare altro tempo perché diventi maturo, diventi più buono.
Sì, perché dopo la pazienza si esaurisce anche quella dei tifosi, certo. Giustamente. Ti è dispiaciuto? Penso di sì, ma quanto vedere quell'errore di Buffon a Perugia l'altra sera?
Sì, sai, questo qui adesso di tutto ha lanciato un input a tutti i portieri del mondo di fare le stesse cose che ha fatto lui, infatti ci ha dato dietro Radu subito, appena prima si era andato, sai, però bisogna che questa gente qui sappia che Buffon lo può fare, ma loro no,
sì.
Loro devono stare attenti, perché Buffon se lo può permettere, però sai, questi sono incidenti per tutti e tre, sono incidenti di percorso che non hanno assolutamente nessuna incidenza sui risultati finali, col Perugia Buffon ha fatto questo, però poi anche se non avesse fatto questo avremmo perso uguale, nonostante lui poi abbia salvato due gol. Radu nell'Inter, l'Inter doveva farli gol prima di tutto questo, perché aveva la possibilità di farne 3 o 4, per cui alla fine la colpa è sempre di chi fa l'errore macroscopico, come gli attaccanti che quel pallone che passa sulla riga della porta e non la buttano dentro, mi è capitato di vederne. Poi magari attaccanti anche che sono di nome importante. Il calcio vive di episodi, purtroppo, ma è proprio bello per questo. Gli episodi condizionano, però non puoi massacrare la persona, il personaggio, perché non è giusto, secondo me.
In questa stagione qualcosa di bello, lo hai detto prima, si è anche visto, non tanto, ma Vasquez è stato veramente qualcosa di eccezionale, lo dicevi tu, magari riuscire a tenerlo.
Sì, sì.
Te lo aspettavi a inizio stagione che avrebbe, nonostante poi com'è andata la squadra, te lo aspettavi che avrebbe reso in questa maniera, anche a livello realizzativo?
Beh, sai, Vasquez non era un nome sconosciuto, Vasquez era uno che quando abbiamo visto che giocava nel Parma, se pensiamo che credo, adesso io non vorrei sbagliarmi, ma solo meno di un paio d'anni fa credo che abbia vinto l'Europa League, qualcosa del genere.
Sì.
Per cui, sai, è un giocatore di tutto rispetto, è un giocatore che riusciva ad integrare e poi alla fine è riuscito ad integrarsi. È stato sfortunato Maresca in questa situazione, perché se dobbiamo dare qualche merito, oltre chiaramente a tutti i problemi che ci sono stati sotto la sua guida, però qualche merito su questo personaggio qui è quello di aver portato lui Vasquez e aver portato lui Bernabé. E possiamo dire che sono due giocatori che non ha avuto, almeno totalmente, perché Bernabé non l'ha avuto proprio per niente. Vasquez sì. L'ha avuto, ma Vasquez è arrivato a Parma senza aver fatto la preparazione in estate.
Poi due espulsioni che lo hanno tolto di mezzo in parte importante.
E ha avuto poi il primo periodo che praticamente ha dovuto rientrare in preparazione come quelli che l'avevano fatto prima. Quando poi era il momento giusto, non gli ha piovuto. Ma adesso io non è che voglio star lì a rimpiangere gli allenatori, quelli che ci sono adesso, tutto. Gli allenatori possono andare tutti bene e tutti male. Ci vogliono... Una squadra di calcio è composta da tantissime cose, che partono dalla società fino al magazziniere. Deve essere un gruppo totale, Io credo che Kraus abbia capito, perché Kraus è uno che tutto quello che ha creato l'ha creato grazie alle proprie capacità e ai propri meriti. E credo che pian piano abbia capito che nel calcio si deve fare un gruppo che deve essere legato, e questo gruppo deve essere poi legato alla tifoseria, alla parmigianità, a tutto questo. Quando arriveremo ad aver completato questa cosa qui, torneremo ad avere il Parma che ci ha sempre dato tante soddisfazioni.
Speriamo, davvero ce lo auguriamo tutti. Paolo Conti, gentilissimo come sempre, alla prossima e buon weekend.
Ciao, grazie, ciao, arrivederci.
Ciao Paolo. Allora, l'abbiamo accennato, parlando di portieri, parentesi, probabilmente già lo sapete, Gigi Buffon quasi sicuramente non ci sarà, poi oggi parlerà Iachini attorno alle 18, ve ne daremo notizia in Sport Today su 12 TV Parma alle 19 e nel TG delle 19.30, vedremo se darà maggiori indicazioni. Non dovrebbe esserci Buffon, purtroppo, vittima di una ricaduta, temo che finisca qui la sua stagione, insomma. Comunque toglie questo finale, toglie veramente poco a ciò che ha dimostrato ancora una volta il portiere del Parma, che davvero soprattutto nella prima parte di stagione ha tenuto a galla la squadra nei momenti più difficili. Ma nell'Alessandria c'è un portiere che è un parmigiano d'oc, lo dicevo in apertura di trasmissione, Matteo Pisseri, che ha parlato alla voce alessandrina e ha detto: questa è una partita talmente importante che non lascia spazio alle emozioni personali. A fine gara tireremo le somme e spero di poter festeggiare insieme ai tanti tifosi grigi che saranno presenti e dai miei cari. Buffon è stato il portiere di riferimento degli ultimi anni, nonostante la sua età, ha avuto il coraggio di scendere in Serie B. Che partita sarà? Il Parma gioca l'ultima in casa, dopo un campionato deludente rispetto alle attese iniziali, sicuramente vorrà vincere la partita esattamente come lo vogliamo noi. Pisseri, che comunque secondo me è un portiere affidabilissimo, all'andata anche lui fu protagonista, dato che nessuno è immune, di un errore che spianò la strada al Parma al secondo gol, che di fatto poi chiuse la partita. Una delle poche partite che il Parma ebbe davvero sempre in mano dall'inizio alla fine, secondo me, o comunque quasi. Leggo ancora un paio di vostri messaggi, fanno sorridere, qualcuno si è avventurato anche lui in un paragone con il vino, e Romano dice: per me invece la stagione in corso si può paragonare a un Lambrusco Reggiano andato a male. questo è la metafora di Romano. Qualcun altro invece lo paragona ad un vino in tetrapack, che beh, sì, non è stata una stagione particolarmente esaltante, però ormai, ecco, se non altro ormai volge al termine, forse questa è la miglior notizia. Detto però, come faceva notare Paolo Conti, lui dice che Kraus ha imparato dagli errori dell'ultimo biennio, speriamo, sicuramente se non altro, ecco, se può aver avuto un senso quello che è successo negli ultimi due anni, è quello di trarne gli insegnamenti giusti. Vedremo, è quello che tutti assolutamente ci auguriamo. Andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo per parlare del Parma e non solo.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Renault. Amore, i miei genitori mi hanno chiesto di nuovo che lavoro fai.
Ah, e tu cosa hai risposto?
Ho detto ingegneria, ho detto ibrida, ho detto Renault e poi ho detto che glielo spiegherai tu.
Tecnologia ibrida Renault E-Tech. Difficile da spiegare, facile da capire. Renault Clio E-Tech Hybrid. Fino all'80% del tempo in modalità elettrica in città. In concessionaria online scopri l'offerta e come Renault garantisce il valore della tua auto.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Fai la spesa online con EasyCoop. Scegli fra 13.000 prodotti. Ne trovi sempre almeno 1.000 in promozione.
Tante offerte, sono in esclusiva, solo online. Vieni su easycoop.com o scarica l'app.
EasyCoop, la spesa online di Coop Alleanza.
E da oggi anche a Parma.
Ehi, è tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori My Mary, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, Lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
La radio siamo noi! Radio Parma!
Palla in tribuna! In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, prima di tornare a parlare dei temi che abbiamo trattato fin qui e leggere i vostri messaggi, mi sembra doveroso e anche piacevole aprire una finestra, come già abbiamo fatto in alcune puntate precedenti, su una squadra che sta regalando tante soddisfazioni, una squadra del territorio, il Salso Maggiore Calcio, ormai prossimo alla finale di Coppa Italia d'Eccellenza. Oggi abbiamo ospite il presidente Giancarlo Granelli. Ciao Giancarlo, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, grazie.
Tra l'altro Giancarlo, forse sono... mi risulta che siano ormai più di 20 anni della tua presidenza, giusto?
Sì, sono ben 21, vado verso le nozze d'argento.
E te lo aspettavi questo regalo dopo, per il ventennale, con un leggero ritardo, ma penso molto gradito? Sta succedendo qualcosa di incredibile, perché lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori, una squadra parmense ma anche emiliana così avanti in Coppa Italia d'Eccellenza è quasi più unica che rara.
Certo, no, infatti è una grande soddisfazione, anche mercoledì è stata una partita durissima, lo sapevamo, però insomma adesso ormai arrivati a questo punto il Salso non era più una sorpresa, ecco, abbiamo fatto benissimo anche in campionato, tranne le ultime partite che ci hanno un po' tolto energie sia fisiche che mentali, perché tenevamo tantissimo a coronare questo sogno che grazie a Dio si è avverato, e adesso insomma siamo lì che stiamo aspettando che si decida dove e quando sarà la finale con il Barletta, insomma.
Sì, l'hai detto, finale con il Barletta, squadra ambiziosa, sì. La finale dovrebbe essere a Firenze, ma non è chiaro se si era parlato dell'11 maggio, però come hai detto tu non c'è ancora la certezza, ma poi la daremo anche noi quando ci sarà. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, il Barletta è in lizza anche per salire di suo in Serie D, no, perché poi non l'abbiamo detto, ma a noi sembra scontato, ma il premio più importante poi della Coppa Italia d'Eccellenza, al di là della vittoria in sé che rimane agli annali del prestigioso, è la promozione in Serie D, ed immagino che sia anche questo insomma il grande sogno, Giancarlo.
Assolutamente, no, sì, adesso quel Barletta ancora non si sa di preciso, dovevamo giocare a Firenze, ma dagli ultimi notizie che abbiamo noi dovremmo giocare, anzi il Barletta lo ha già pubblicato sul proprio sito, quindi dovremmo giocare a Rieti, che è un po' nel mezzo delle due squadre, sarà attorno alla metà di maggio, quindi sì, il Barletta è in lizza anche per vincere il campionato, ha vinto il proprio girone, diciamo, pugliese, adesso devono fare lo spareggio con il Martina Franca, anche lì c'è stato, non ho capito bene, dovevano giocare prima con noi, dopo col Martina, poi la federazione ha invertito queste partite, comunque noi siamo tranquillissimi e siamo già onorati di essere arrivati in una finale così importante, ecco, come dicevi tu, insomma è una cosa, un sogno che si avvera, è cominciato un po' per scherzo, dopo invece è diventata una realtà molto solida.
Allenatore Francesco Cristiani, che abbiamo già avuto due volte ospite in collegamento qui a Palla in Tribuna, che ci raccontava di una squadra che è diventata un grande gruppo. Immagino che questo sia un orgoglio anche per il presidente.
Assolutamente, abbiamo tanti ragazzi del territorio di Salso Maggiore. Cristiani, siccome è un allenatore bravissimo e ha veramente formato questo gruppo a sua immagine e somiglianza, i ragazzi lavorano molto, ci credono, non abbiamo dei top player, però abbiamo un gruppo che probabilmente sopperisce anche a questa cosa, no? Un gruppo molto unito, molto affetto, un gruppo di amici che giochi uno, giochi l'altro, però tutti per uno, uno per tutti, quindi la forza del gruppo, diciamo il cuore Salso che in tante squadre ci invidiano, c'è anche nei giocatori che non sono proprio del territorio, anche quelli che sono venuti da fuori, quest'anno abbiamo dei ragazzi anche da qualche altra provincia, però sono integrati benissimo nel nostro spirito di squadra. Ecco.
E mi è sembrato di vedere che in questo spirito avete coinvolto bene anche i salsesi, perché mi è sembrato, ripeto, di notare un certo coinvolgimento a sostegno della squadra sulle tribune del Francani.
Sì, no, assolutamente, avevo fatto un appello tramite la Gazzetta prima della partita del Civiverghe e il pubblico ha risposto veramente in maniera strepitosa, lo stadio era pieno, è stata una bellissima, il risultato è importantissimo, però una bellissima giornata di sport con una squadra del Civiverghe molto sportiva, anche al ritorno sono stati veramente molto gradevoli. E come abbiamo fatto noi poi l'andata, che li abbiamo colti in maniera stupenda, quindi hanno contraccambiato, questo deve essere un po' lo spirito dello sport a questi livelli, no? Nel senso che,
sì.
Però vedo che le salsese adesso insomma sono tutti mi chiamano, tutti mi chiedono quando c'è la finale, organizziamo, facciamo le maglie, insomma abbiamo coinvolto un po' la città, abbiamo risvegliato un po' la città, dai, è vero, quindi questa è una grande soddisfazione per me sicuramente.
Giancarlo, grande soddisfazione anche perché tu mi insegni che per fare il presidente per più di 20 anni di una squadra di calcio dilettantistico ci vuole veramente una grandissima passione.
Sì.
Le difficoltà sono tante.
Certo, le difficoltà sono tante, gli impegni sono tanti, a partire da quei lavorativi. Guarda, sono fortunato perché da tanti anni sono contornato di gente che ne capisce, di calcio, che mi dà una grossa mano, quindi non potrei da solo fare tutto quello che stiamo facendo adesso. Quindi devo ringraziare in primis, a parte la squadra, gli allenatori, anche tutta la gente che con me condivide questa passione. Lo facciamo, siamo un gruppo di amici e che ci si ritrova e insomma cerchiamo di fare qualcosa per il nostro paese come stiamo facendo adesso, che rimanga poi nella storia, e secondo me lo stiamo facendo molto bene senza nessuna presunzione, diciamo.
Che tipo di presidente è Giancarlo Granelli? Non mi risulta che tu sia un mangiallenatori.
No, assolutamente, anche se guardavo in questi 20 anni di allenatori ne sono stati cambiati parecchi, però insomma dopo è vero, si comincia un percorso, mi piacerebbe trovare un allenatore, lo stesso Roberto Multolini si è fermato 3 anni a Salso, anche qualcun altro. Mi piacerebbe intraprendere con Cristiano un percorso un po' lunga, un orizzonte un po' più lungo, no? Programmare, sì. Farlo lavorare anche sui settori giovanili, dove stiamo facendo già molto bene, ma sempre con l'intento di portare dei ragazzi, diciamo, verso la prima squadra. Poi, se viene la Serie D, questo ci consentirà di alzare ancora più l'asticella anche nei ragazzi, come è stato fatto quest'anno per la prima squadra, però il nostro obiettivo deve essere sempre quello di integrare dei ragazzi nel territorio. La più grande soddisfazione per un presidente è avere ragazzi del posto che giocano nella propria squadra. Per tanti anni non si è fatto, negli ultimi anni questa politica invece è stata fatta in maniera intelligente, secondo me, e avevamo delle partite con 7-8 ragazzi del paese, che in eccellenza sfido qualsiasi squadra ad avere così tanti componenti del territorio. Questo per me è un grosso vanto, ti dico sinceramente. Quest'anno un po' di meno, però i nostri 4-5 dall'inizio giocano sempre, tutti i ragazzi a disposizione sono nostri, quindi insomma noi stiamo lavorando abbastanza bene. Poi c'è sempre da migliorare, da capire, certo, da imparare. Però il percorso, la traccia è quella giusta.
Ma il derby con la D maiuscola per il Salso Maggiore è ancora quello con la Fidentina?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Però guarda, anche con la Fidentina io sono amico con Gianluca, io sono il presidente, quindi ci si prende un po' in giro, però poi il lunedì siamo più amici di prima. Però è logico che con la Fidentina ha un sapore particolare perché lo facciamo da tanti anni. Siamo saliti insieme della prima categoria, siamo stati insieme in promozione, c'è grande rivalità ma anche grande sportività, e ti dico, anzi mi hanno chiamato anche per farmi i complimenti, mi fa molto piacere, sono stati molto, sportivi, però quella Fiorentina, quando si vince quella Fiorentina è sempre, ha sempre un sapore particolare, e loro ci temono perché da molti anni hanno avuto delle squadre superiori alla nostra, sicuramente a livello di nome, di organico, però noi abbiamo sempre poi sfoderato quel famoso cuore salso che ti dicevo prima, e molte volte ci ha visto, insomma, ci ha premiato con la vittoria, ecco.
Davvero sempre un bel derby. Giancarlo Granelli, sì. Tu dal tuo piccolo, così relativamente, se potessi dare un consiglio al presidente del Parma, Kyle Kraus, da presidente a presidente, che consiglio gli daresti?
Ma guarda, io sono una persona molto umile, mi permetto di dare dei consigli al presidente del Parma. Sicuramente lì c'è una grande disponibilità, da quello che vedo, da quello che sento, sì. Però le finanze vanno spese bene, secondo me non voglio dare nessuna colpa in particolare, però il ruolo di direttore sportivo e direttore tecnico è molto importante. Lì i giocatori, se si ha disponibilità, secondo me si riescono a prendere degli ottimi giocatori, bisogna che si faccia, insomma, consigliare ancora di più per fare sempre meglio. Meno male che c'è questo presidente che vedo che crede nel progetto, che ha voglia di fare, di portare il Parma dove merita, dove tanti anni sono andato a vedere e mi sono veramente divertito. Poi è iniziata l'avventura col Salso, quindi o domenica seguo il Parma o seguo il Salso, però un occhio lo tiro sempre al Parma, e mi dispiace che quest'anno non sia riuscito a quello che tutti si aspettavano, ritornare in Serie A, perché è una piazza che lo merita sicuramente.
Assolutamente. Grazie a Giancarlo Granelli, presidente del Salso Maggiore, in bocca al lupo ovviamente per la finale di Coppa Italia d'eccellenza, continueremo assolutamente a seguire le gesta della vostra squadra. Ciao Giancarlo, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a te, che ringrazio molto della chiamata, grazie, a presto.
Il piacere assolutamente tutto nostro. Siamo in chiusura, leggo un paio di messaggi. Federico da Medesano, molto deluso, ci scrive: ho paura che domani regaleremo la partita all'Alessandria, così come con Ascoli e Perugia. Che tristezza infinita. E poi dice: coda in A farebbe molta fatica, quindi bene se lo riprendiamo, è un 88, a 34 anni non può ancora fare bene in B, solo che gli altri devono solo che gli devi comprare gente che macini in mezzo al campo e soprattutto giocatori di calcio che gli diano dei buoni palloni, altrimenti ripetiamo sempre gli stessi errori. Attenzione alla B dell'anno prossimo, scrive sempre Federico, sarà ancora più dura di quest'anno. Bari, Modena, Venezia, Genoa, Pisa. Spero che le società si svegli seriamente, noi tifosi siamo stanchi di vedere sempre festeggiare gli altri. E poi Roberto che dice: potrebbe anche essere che la non conferma di Iachini voluta da Ribalta con un nuovo allenatore, ci siano anche nuovi dirigenti? Lo escludo al momento. Invece Mark, sempre ottimista, è sempre una iniezione di ottimismo quella di Mark, che dice: all'Alessandria daremo 4 pere, ho letto testualmente. Chiudo con Luca che mi ha mandato la foto della guida del Giro d'Italia 2022 che ha appena comprato in edicola, e lo ricordiamo ancora una volta, si avvicina Luca al Giro d'Italia il 19 maggio, la tappa parmigiana. È tutto per questa puntata, ringrazio Simonetta Collini in regia, vi ricordo il collegamento domani per ascoltare qui la diretta di Parma Alessandria, il calcio d'inizio alle 14, quindi il collegamento come sempre è alle 13:45. Grazie per essere stati con noi e ne approfitto per augurarvi anche un buon weekend.